Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ringraziamo il Signore, ricordando questo grande dono, così ordinario per noi, della lezione continua della Santa Scrittura, che ha fatto nascere la comunità e che ha informato e modellato la Santa Eucaristia che sempre celebriamo.
Dal libro del profeta Isaia, al capitolo 50, i versetti 10 e 11. Chi tra voi teme il Signore ascolti la voce del suo servo. Colui che cammina nelle tenebre senza avere luce, confidi nel nome del Signore, si affidi al suo Dio. Ecco, voi tutti che accendete il fuoco, che vi circondate di frecce incendiarie, andate alle fiamme del vostro fuoco, fra le frecce che avete acceso. Dalla mia mano vi è giunto tutto questo. Voi giacerete nel luogo dei dolori. Parola di Dio.
C'è un largo consenso nell'isolare, nel distinguere meglio questi due versetti dal brano precedente e naturalmente anche successivo. Poi si tratta di individuare chi parli in questi versetti, qual è la voce di questi versetti che sembrano un commento e quindi ci possono rimanere, come d'altra parte su molti altri punti, su diversi altri punti, ci possono rimanere zone oscure dove le risposte non sono chiare. Ecco, a voi la parola.
Ma anche se appunto forse non è chiaro chi è a parlare, però mi sembra che sia chiara comunque una cosa, cioè questo continuo appello, invito ad ascoltare, e qui mi colpiva che ascolti la voce del suo servo. In altri contesti abbiamo detto ascoltate il Signore, insomma la voce del Signore. Qui ascolti la voce del suo servo, forse perché in realtà il servo è il discepolo del Signore, è un tutt'uno col Signore, quindi questo invito ad ascoltare la voce del servo che parla in nome del Signore, e poi questo invito appunto a confidare, ad affidarsi a chi cammina nelle tenebre, a affidarsi del Signore. Cioè, comunque questo è un tema insomma, abbastanza ricorrente, insomma, comunque il tema della fiducia, del confidare nel Signore.
Ma io sì, appunto, non so chi è, quindi chi parla, però insomma, ho pensato a questo, che i primi emistichi, chi tra voi teme il Signore, ascolta la voce del suo servo, e si riferisca ai fedeli israeliti, ai pii israeliti, cioè appunto chi ascolta la voce del servo, cioè i buoni ascoltano la voce del servo. E colui che cammina nelle tenebre senza avere luce, mi sono andata al capitolo 9, versetto 1, e mi pareva che qui volesse fare un invito ai pagani, coloro che camminano nelle tenebre, eccetera. Io sono andato a leggere sia il capitolo 8, versetto 23, e poi il capitolo 9, versetto 1 e seguito. Mi sembra che la seconda parte del versetto 10 possa essere un invito a coloro che camminano nelle tenebre, cioè ai pagani, ai non ebrei. Io lo leggo così. E quindi anche loro possono sperare nel, speri nel Signore e si appoggi a Dio. Poi l'altra, il versetto 11 sarebbe rivolto ai ribelli, a coloro che non amano la legge, che non vivono nella legge del Signore, quindi che accendono il fuoco, cioè quelli che fanno guerra, insomma, che non vivono nella legge del Signore e hanno un castigo, si fanno un castigo con le proprie mani, cioè accendono il fuoco, cioè sono i ribelli e moriranno nel fuoco. Insomma, io l'ho visto così, scusate, ma non ho delle parole.
Anch'io dico semplicemente quello che ho pensato senza avere troppo approfondito, non ho letto nessun commento. Anch'io ho pensato che si trattasse di due categorie diverse, quella del versetto 10 e quella del versetto 11. E cioè chi teme il Signore deve ascoltare la voce del servo di cui si è parlato prima. Io non penso che siano versetti proprio del tutto isolati. Oppure può essere anche lui stesso che dice ascoltatemi, me che sono il servo. Colui che cammina nelle tenebre senza avere luce, in questo caso io non l'avevo letto come una categoria colpevole, ma perché il Signore si nasconde. E quindi, e invece la seconda parte, chi accende il fuoco, io pensavo che fosse, insomma, quelli che rigettano le acque di Siloe che scorrono piano. Il Signore parla piano e non c'è la luce del Signore così evidente e quindi ci si accende un fuoco per poterci vedere, un fuoco che non è una luce, diciamo, dolce come quella del Signore, ma è quella di così aggrapparsi ad altre speranze. Io l'ho letta proprio così. Addirittura l'ebraico, non le versioni assolutamente, il greco, il latino no, però mi chiedevo se non poteva essere letto così. E chi tra di voi teme il Signore ascolti la voce del servo che cammina nelle tenebre e che non ha la luce, speri nel nome del Signore suo Dio. Cioè anche il servo fa questo cammino di camminare nel buio, in un certo senso, di camminare nelle difficoltà. Però non ho confrontato commenti che a sostegno di questa lettura, però potrebbe essere, ascolti la voce del servo che cammina nelle tenebre. Se il servo di prima, queste tenebre non sono negative, ma sono le tenebre del silenzio di Dio, per così dire.
Allora, l'unica cosa un po' diversa da quello che è stato detto nel mio pensiero, molto fatto troppo di fretta per problemi contingenti, è relativa al versetto 11. Cioè, il versetto 10 lo sentivo detto, non so se dal profeta o dal Signore, comunque legato alla voce del profeta della pericope di ieri, che, come avevo detto ieri, porta questo, secondo me, annuncio fondamentale: il Signore Dio mi assiste. Cioè, vedevo nel versetto 10 e poi anche, come dirò fra un attimo, nel versetto 11 una consolazione, un incitare chi ha visto la prova, chi non è ancora certo della liberazione, del fatto che il Signore assiste. Cioè, tutti voi che temete, chi è nel teme, però il suo popolo che ha provato tutte le prove di cui abbiamo parlato e che adesso ascolta la voce del profeta che lo consola e lo rafforza, ascolti queste parole. Sempre in questa linea io avevo pensato il versetto 11, cioè pensato che questi violenti, che saranno puniti con la stessa violenza, perché giaceranno nel luogo dei dolori, dalla mano di Dio, siano coloro che hanno perseguitato il popolo e che hanno perseguitato anche il profeta, cioè sia chi ha fatto soffrire questo, e che quindi nella consolazione che il Signore dà tramite le parole del profeta ci stia anche il rivelare che ci sarà un giudizio su chi ha fatto il male al popolo e anche al profeta.
Anche a me sembra che il versetto 10 sia il profeta che parla in terza persona, cioè parla di se stesso. E poi mi sembra che ci sia un bel parallelo con proprio col Vangelo di oggi. In terra di Zabulon, in terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, in Galilea delle genti, il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Quindi è rivolta non solo alle nazioni, ma anche a Israele stesso, a tutti gli uomini.
A me sembrava che il versetto 10 riprendesse il versetto 4, quando dice: il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato, allo stanco, insomma. Cioè tutto questo non so, dramma, o comunque insomma tutto questo lavorio, ecco, di questo profeta discepolo è perché possa dire una parola allo sfiduciato. E quindi oggi mi sembrava che cominciasse così questo invito ad ascoltare questa voce del servo. Ecco, mi sembra che il problema sia, come dire, tutto questo travaglio del servo, per cui appunto c'è questa cosa che Dio gli ha fatto passare, no? Mi ha aperto l'orecchio, non mi sono tirato indietro, ho presentato il dorso ai flagellatori, eccetera. E quindi questo grande, cioè può essere uno scandalo, è questo, questa cosa che è capitata a questo servo discepolo. Per cui oggi mi sembra che ci sia questo forte invito ad ascoltare la voce del suo servo, nonostante o proprio perché è passato attraverso questi avvenimenti così, così particolari e così duri, perché diceva che è così che lui può parlare, può rivolgere una voce, però di fatto può essere un grande scandalo, perché un servo di Dio deve passare attraverso. E quindi niente, quindi mi sembrava che potesse avere anche questo aspetto, ecco. Forse poi al capitolo 52-53 un pochino questa cosa torna fuori, cioè questo servo è molto particolare e bisogna credergli e ascoltarlo.
Ci possono essere diverse letture del versetto 10. Una è quella che ha indicato Sara prima. Grammaticalmente, sintatticamente è possibile, cioè risulterebbe che chi cammina nelle tenebre è il servo. Ascoltare la voce del servo, che il quale cammina nelle tenebre, anche se cammina nelle tenebre, ascoltarlo, eccetera. Questa è una possibilità, ma ci sono altre possibilità, ci sono altre letture del versetto 10, dipende dalla punteggiatura, dalla sintassi, che non è evidente. E molti preferiscono un'altra lettura. E chi fra voi teme il Signore ascolti. Questo non corrisponde al testo masoretico, ascolti, ma è la 70 che dice così, ma non solo la 70, le versioni antiche interpretano così, che qui comincia l'esortazione, mentre il testo della Massori, i Massoreti hanno letto diversamente, leggono: chi tra voi teme il Signore e ascolta la voce del suo servo e cammina, il quale cammina nelle tenebre e non ha la luce, e poi solo a questo punto abbia fiducia nel nome del Signore. Appunto, c'è, però molti preferiscono la lettura della 70, anche il mio commento qui, cioè ascolti la voce. Chi fra voi teme il Signore e ascolti la voce del suo servo. Quindi, se si legge così, in ogni caso è un commento, sembra un'altra voce rispetto a quella del servo, anche se non si può escludere, qualcuno lo propone, che sia il servo stesso che parla in terza persona di sé. È un po' difficile, però è possibile, ma è possibile che sia un'altra voce che è difficile da identificare, e potrebbe essere un altro profeta, un discepolo che legge le profezie, le applica, e abbiamo di questi testi che sono un po' particolari nel contesto immediato, non è l'unico punto in cui c'è un'esortazione ad ascoltare non la voce di Dio, ma la voce del servo, e soprattutto agganciato a questi testi. È molto interessante, potrebbe essere il terzo Isaia, e difatti ci sono parecchi elementi, per me almeno, che vanno in questa direzione, perché il tono è anche un po' diverso. Qui c'è sempre una critica, c'è sempre anche una minaccia, oltre che una critica, una minaccia: date nel vostro fuoco, brucerete. E lo troviamo nel terzo Isaia. Molti, per esempio, rinviano all'ultimo versetto di tutto il libro, che chiaramente è il terzo Isaia, che è un versetto bellissimo, in cui, cioè, voglio dire, la parte finale è molto bella, però finisce male, finisce con una cosa molto simile. Ecco, c'è questa minaccia. E il secondo punto che risulterebbe da questi due versetti è che c'è una comunità divisa, anche se non è facile da identificare, non bisogna, secondo me, evitare di fossilizzare, però ci sono due possibilità: voi che temete il Signore è una comunità, o è anche un appello, non è detto che sia così chiaro, però si rivolge a un gruppo che teme il Signore, e poi invece si rivolge minacciosamente, ma anche nella minaccia c'è sempre un richiamo, a un altro gruppo che può sembrare addirittura una maggioranza: tutti voi che invece accendete il fuoco. Ecco, c'è una contrapposizione, sono immagini, accendere il fuoco, mi sembra che ci sia una contrapposizione, fuoco e luce sono vicini, una contrapposizione fra chi cammina la luce di Dio e chi cammina la propria luce. E camminare la propria luce, per chi parla qui, per il profeta che parla, se è il terzo Isaia non lo so, è una cosa del tutto negativa, ma dal punto di vista umano può essere una cosa del tutto positiva, è razionale, è normale. E difatti, nella prima parte, il versetto 10, chi di voi che teme il Signore, se si legge in quell'altra lettura, cammina lui stesso nelle tenebre, nel senso che non ha luce, sembra di camminare nelle tenebre, e non è chiaro, mentre invece gli altri camminano nel loro fuoco, nella luce che hanno acceso, la luce della mente, la luce dell'intelligenza, il ragionamento umano, mentre quelli che temono il Signore sembrano, ecco, nelle tenebre o sono nelle tenebre. Quindi si potrebbe leggere: voi che temete il Signore, chi teme il Signore ascolti la voce del suo servo, colui che cammina nelle tenebre, sempre chi teme il Signore. Ci sono le due possibilità. Finirei con una ipotesi: chi sono coloro che temono il Signore? In questi testi in cui si parla in terza persona o in cui compare un'altra voce, si potrebbe forse, lo vedremo, non lo so, collegare col capitolo 53 di Isaia. Là lo vedremo, c'è prima la voce di Dio, però nel capitolo 53, per esempio ai versetti 4-5, c'è una comunità, o potrebbero essere anche gli altri, ma c'è una comunità che dice: noi credevamo, lo consideravamo uno colpito da Dio, e invece adesso ci accorgiamo che portava i nostri peccati. C'è una specie di conversione, di illuminazione. Qui si cammina ancora nelle tenebre, c'è l'invito a coloro che temono il Signore di fidarsi di Dio. Mi sembra che sia così. Finisco dicendo che è molto bella l'espressione del versetto 10: confidi, adesso la traduzione non l'ho presente, confidi nel nome del Signore quello che segue. Il ebraico dice: si appoggi sul suo Dio. Molto bello. No, mi pare che la traduzione dica un po' diverso: si affidi. Si appoggi, direi che, vabbè, sono sfumature nell'immagine, ma è molto bello. Si appoggi, non solo si affidi, perché affidarsi vuol dire prendere se stesso e in qualche modo offrirsi. Invece appoggiarsi vuol dire avere un bastone, avere un appoggio, si appoggi nel suo Dio, ecco, che abbia fiducia nelle sue parole.